mostra nasce da un momento storico, cioè dal grande incontro fra Andy Warhol e Joseph Beuys nel 1980 a Napoli. Grazie all'invito del gallerista Lucio Amelio, questi due grandi maestri dell'arte contemporanea dell'epoca si sono incontrati a Napoli e senz'altro hanno lasciato una forte influenza non solo sugli artisti napoletani. Sono veramente gli opposti di tutto quanto che uno si immagina nell'arte contemporanea, Joseph Beuys e Andy Warhol, ma la distanza più grande è sicuramente quella che riguarda il loro rapporto con il sistema economico. Per quanto riguarda Andy Warhol, sappiamo bene che ha abbracciato il sistema del capitalismo americano in modo tale di trasformare il suo studio in una vera e propria factory, cioè proprio in una industria nella quale nasceva anche la produzione seriale delle opere d'arte, in cui si vedevano anche pochissime tracce di un intervento manuale, mentre Joseph Beuys era un grande critico della nostra società, nel punto tale che la Documenta per 100 giorni ha aperto un ufficio per convincere non solo i cittadini tedeschi ma tutti i visitatori della Documenta di Kassel che sia necessario un cambiamento del nostro sistema democratico in una democrazia diretta tramite il referendum. Anche per quanto riguarda il sistema economico, lui aveva delle idee molto particolari, alternative. Pensava che fosse necessario che tutti noi dovessimo ricevere uno stipendio di base per non essere costretti a dover vendere la nostra forza di lavoro. La mostra adesso non presenta dei lavori di Beuys e Warhol, ma ha invitato 17 artisti o gruppi artistici a presentare la loro visione o la loro idea del sistema economico di oggigiorno. In una seconda parte, invece, che chiamiamo Pan Screening, l'impresa dell'arte a Napoli, presentiamo una serie di documenti storici che inseriscono quello che presentiamo nella collettiva proprio nelle radici del territorio, cioè gli incontri fra Beuys e Warhol, la presenza di altri artisti importanti nelle gallerie qui a Napoli, ma anche alle case private, ai collezionisti. Quello che è nato da questi grandi incontri, sia nel mondo del teatro che nella fotografia e nelle arti visive.
E potrebbero esserci anche due aspetti, due polarità di riflessione legate in relazione al sistema economico attuale, come questa influenza l'arte, e sia tutto l'ampia gamma di pratiche artistiche e di ricerche legate un po' allo scambio informale, alle cosiddette economie alternative e creative, e l'altra è un po' l'idea che le attività culturali, quindi anche l'arte, riflettano il sistema economico dominante. Ci sono dei processi di trasformazione sociale e storica che stiamo vivendo, a cui corrispondono delle nuove forme di produzione. Tutto ciò come si è sviluppato in mostra e come hanno risposto gli artisti a questo dibattito legato appunto alle dinamiche economiche?
Abbiamo naturalmente una forte corrente che sottolinea proprio l'eredità e il patrimonio di Joseph Beuys, il neo pop di Roxy in the Box per esempio, o anche l'astratismo di Claude Klosky. Dall'altra parte ci sono una serie di artisti che sono conosciuti soprattutto nella New Media Art, vorrei citare solo Franco e Eva Mattes, h01001101.org, chiedo perdono perché naturalmente non riesco mai a citare perfettamente questo codice binario. Loro hanno presentato il progetto del Nike Ground, che è una grande metafora al nostro mercato capitalistico, diciamo così, globalizzato, nel modo tale che hanno fatto finta di aprire un punto di informazione della Nike, pretendendo che la Nike abbia comprato la grande piazza Karlsplatz a Vienna per ereggere un monumento, questo grande swoosh che è il simbolo della Nike, presentare questo progetto architettonico che comprendeva anche la proposta di rinominare la piazza comprata da questo grande gruppo americano in Nike Platz. Questo è uno degli esempi che confrontano proprio il sistema globalizzato dell'arte, che naturalmente ha anche un riscontro nel nostro mondo digitale. Un altro esempio è quello del gruppo artistico Paolo Cirio, Alessandro Ludovico e Uber Morgan, che con il progetto Google Will Eat Itself presentano una specie di software con la quale Google paga al gruppo di artisti una cifra che loro trasformano direttamente in azioni per comprare alla loro volta Google. La parte probabilmente più interessante della mostra sono tre progetti per i quali abbiamo invitato degli artisti di sviluppare dei lavori site specific che dovrebbero coinvolgere anche gli spettatori. Julie Shang è un artista taiwanese che ha presentato un progetto che chiama Aliomania, che è una grande metafora al mercato dell'arte, che naturalmente stabilisce il valore di un'opera a secondo la richiesta dei compratori. Aliomania presenta 8 piante di aglio per i quali i visitatori del PAN possono partecipare ad un'asta. Entrando al PAN si riceve insieme al biglietto una specie di banconota che Julie Shang ha sviluppato orientandosi sempre a Joseph Beuys, che con la famosa banconota delle 1.000 lire aveva coniato questa espressione arte è uguale a capitale, una banconota che riprende queste 1.000 lire però li trasforma in 1.000 aglio. Con i soldi che il visitatore riceve col biglietto può partecipare a questa asta. Naturalmente tutti i visitatori hanno lo stesso capitale, con un biglietto riceve sempre la stessa somma di aglio, 1.000 aglio. Qui Julie Shang entra in questo nuovo movimento del social networking tipo Facebook, in cui uno vale di più se ha più amici. Ritornando al PAN o mettendosi in contatto con altri visitatori, uno può aumentare il capitale per alla fine vincere una pianta di aglio che lui ritiene la più bella. Il gruppo Finga invece ha proposto uno dei progetti sviluppati a Francoforte nell'ambito dell'iniziativa che si chiama Cellule Evolutive, che era una specie di gara in cui loro facevano il fundraising per avere a disposizione dei soldi per sostenere dei progetti proposti da artisti e non per migliorare lo stato della società, diciamo così, per proporre dei progetti socialmente utili. Loro stessi dopo 10 anni hanno notato che erano bravi a fare fundraising, ma meno a campare con quello che facevano loro, visto che uno di loro come hobby faceva l'apicoltura, ha proposto al gruppo di trasformarsi in una cellula evolutiva anche loro. Adesso hanno aperto sia a Francoforte ma anche in altre città tedesche dei punti di informazione sull'apicoltura, in quale insegnano a tutti quelli che hanno un reddito non sufficiente come rendersi economicamente indipendente facendo l'apicoltura. Questo progetto ha due obiettivi socialmente utili. Uno è quello che dà un forte sostegno anche alla sopravvivenza delle api, perché come sappiamo le api adesso rischiano proprio l'estinzione grazie al nostro uso sbagliato dei pesticidi. Facendo l'apicoltura invece nelle città dove i pesticidi non vengono utilizzati perché l'agricoltura non c'è, le api trovano una condizione di vita migliore e anche il miele è di una qualità molto migliore. facciamo questo tentativo in queste settimane d'estate anche qui a Napoli, grazie ad una collaborazione con la Fondazione Beppe Morra, che alla Vigna di San Martino mette a disposizione uno spazio in cui i visitatori del PAN una volta alla settimana possono recarsi per partecipare ad un corso di apicoltura, che alla fine dovrebbe metterli in grado di aprire un piccolo punto di apicoltura anche a casa loro.
Cambiando un po' registro, negli ultimi anni il dibattito artistico si è anche spostato attraverso la produzione di mostre su scala globale. Come si confronta oggi un museo, anche se il PAN ha impostato un'attività sperimentale anche legata alla verifica di ipotesi e di idee, in ogni caso col ruolo egemonico assunto dalla produzione di mostre attualmente?
La globalizzazione e l'internazionalizzazione del mercato dell'arte è un dato di fatto dal quale non si può prescindere. Certamente, il PAN cerca di offrire una specie di vetrina, doppia vetrina. Come dicevo prima, offriamo con le nostre mostre collettive sempre un approccio internazionale che dovrebbe servire come una specie di showcase per i cittadini di Napoli per vedere quello che succede nel mondo dell'arte. Mentre con il nostro centro di documentazione, che è legato strettamente alla storia di Napoli e dintorni, cerchiamo di dimostrare come tutto quello che succede nel mondo abbia anche una specie di riflessione e riscontro locale, e di far vedere le radici di quello che tematicamente si sviluppa nel mondo anche nella realtà locale.
Poi in generale diciamo che un museo, un'istituzione, ma anche le pratiche curatoriali e artistiche non possono prescindere da una nozione di discorsività e anche di permeabilità verso altre discipline. Quindi ogni istituzione è molto di più che un semplice spazio espositivo, ma anche un luogo di dibattito e di azione culturale, come un po' ci ha raccontato in queste azioni sperimentali o prodotti site specific appunto commissionati dal PAN. E vorrei chiederle qualcosa sugli obiettivi, le politiche culturali o comunque come è impostato e come continuerà ad impostare il programma pubblico, il programma curatoriale e del PAN anche verso la costruzione di un pubblico.
Quello che le dicevo prima è una delle strategie che abbiamo intenzione di proseguire, quello della partecipazione tramite proprio progetti artistici che esistono quasi solo grazie al coinvolgimento dei visitatori. Naturalmente seguiamo anche quella strada tradizionale, anche quella di aprirci ad eventi culturali non solo dell'arte visiva, ma siamo aperti, tutte le nostre mostre vengono accompagnate da conversazioni con artisti o esperti nel campo, che in questo caso è la mostra dell'impresa dell'arte, naturalmente comprende anche una serie di personaggi sia delle università, degli studiosi, di collezionisti, delle aste dell'arte contemporanea, del mondo industriale e così via, ma nell'altra parte la strada che cerchiamo di seguire è quella di mettere proprio gli artisti in contatto diretto con il nostro pubblico.
E poi lei viene da New York, qual è stato l'impatto con la realtà locale, che tra l'altro è quella di Napoli, quindi una città particolarmente vivace anche nel panorama italiano, e in generale l'impatto col sistema dell'arte italiano? Prima si accennava a questa idea di mostre su scale globali, quindi alle biennali postcoloniali, in che modo hanno cambiato il format espositivo e i circuiti e non solo tradizionali dell'arte contemporanea. Qual è la sua impressione, la sua esperienza a contatto col sistema dell'arte italiano?
Questo è... Lì dovrei scrivere tutto un libro sul confronto tra New York e Napoli. Devo dire che non sono venuta senza essermi preparata, cioè conoscevo Napoli già da una serie di soggiorni a Napoli 20 anni fa grazie all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, al quale ho usufruito di borse di studio nei primi anni 90 e alla fine degli anni 80. Napoli secondo me ha anche una situazione molto particolare nell'assetto italiano. siamo fortunati nel senso che abbiamo due strutture pubbliche che si occupano dell'arte contemporanea, abbiamo una scena vivacissima di galleristi e collezionisti importanti e una grande curiosità da parte del pubblico per tutto quello che succede nell'arte contemporanea, grazie anche alla Metropolitana d'Arte che si apre anche ad un pubblico che non è abituato a frequentare per esempio le gallerie d'arte contemporanea. Nonostante ciò, naturalmente c'è molto da fare in Italia e anche a Napoli, soprattutto perché noto una specie di uno stato di chiusura degli operatori dell'arte contemporanea, che è una grande sfida per me. Visto, venendo da New York, dove veramente si può parlare di un sistema d'arte, perché ogni istituzione ha una sua nicchia, una sua comunità con la quale vorrebbe collaborare, qui a Napoli, e credo che sia un problema anche in tutta Italia, l'idea della collaborazione viene ancora affrontata con tanta difficoltà.
E un'ultima battuta, se possibile qualche anticipazione sui prossimi progetti del PAN, della sua attività curatoriale di direzione al PAN.
PAN quest'anno si è posto il tema del bene comune. L'impresa dell'arte era il primo progetto collettivo in questo ciclo, la seconda mostra che inaugurerà solo il 4 ottobre è dedicato alla tematica del confronto fra quello che è pubblico e quello che è privato, con il titolo MySpace, cosa vuol dire pubblico, invitiamo una serie di artisti internazionali, nazionali e locali a farci vedere questo concetto del pubblico che ovviamente è molto discusso non solo in Italia. Ci saranno tre linee di ricerca da seguire, perché ovviamente il pubblico è quello che viene accennato già nel titolo, non è solo una questione urbanistica, ma anche una questione della comunicazione e naturalmente anche una del ruolo di una persona, perché ognuno di noi ha una parte pubblica e una privata, e questo peraltro storicamente anche molto legato al genere, cioè è una questione di essere uomo o donna.